Jack Shane Metal Drum Ram Ling Ji Nyeneng Yen Padi Sa Drunken Najila Chepashuk Idam Guru Rana Mandalakam Niyataya
La Sogusunam. Karen Annaroch. Allora voglio rivolgere per prima cosa un caro saluto a tutti voi, amici e amiche. Il fatto che sono qua perché sono venuto, ho accompagnato Rinpoche, e il fatto che ho accompagnato Rinpoche è dipeso dalla richiesta che appunto Tutendogno ma Piero mi ha richiesto di fare la classe di revisione alla mattina, che sarebbe stato di beneficio, per cui ho accettato e sono qua con voi. Ora non è che abbia particolare esperienza di aver insegnato in passato a un pubblico occidentale, per cui ho pensato che di parlare di alcune cose che mi vengono in mente sulla base di quello che ha spiegato ieri Ling Rinpoche. E dunque cosa abbiamo? Un'ora e mezza a disposizione, metà del tempo vorrei spiegare alcune cose, metà del tempo, se è di beneficio, lo facciamo con le domande e le risposte, se va bene, ok?
Sangye
E ho pensato dunque per prima cosa, prima degli insegnamenti, reciteremo insieme la strofa della presa di rifugio e della generazione della mente dell'illuminazione, quella che conosciamo, Sangye Chodzoma si chiama in tibetano Sangye Chodzoma. Per cui la prima parte è il rifugio, Sangye Chodzan Tsoki Chonala Chancho Bartodani Gyatsuchi, fino all'illuminazione prendo rifugio nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha, perché il rifugio è la porta d'ingresso nella pratica buddista, per cui per diciamo esemplificare questa cosa facciamo prima il rifugio, poi Daki Chinson Kipe Tsonan Kirola Penche Sangye Dubasho, che è l'ultima parte di questa strofa, riguarda la generazione della mente dell'illuminazione. La generazione della mente dell'illuminazione è la porta d'ingresso del sentiero Mahayana. Long.
Chodan Tsongkhye Chonam La Chancho Bhadu Dhani Khyapsu Chi Nage Chanye Gipe Sonam Gi Drola Penche Tsongkhye Drupa Shu Chodan Tsongkhye Chonam La Chancho Bhadu Dhani Khyapsu Chi Nage Chanye Gipe Sonam Gi Drola Penche Tsongkhye Drupa Shu Chodan Tsongkhye Chonam La Chancho Bhadu Dhani Khyapsu Chi Nage Chanye Gipe Sonam Gi Drola Penche Tsongkhye Drupa Shu. E per all'inizio, come apertura degli insegnamenti, ieri Rinpoche ha citato una strofa che viene dai canti dell'esperienza, dall'Amrim, che sono i canti dell'esperienza di Gerimpo, c'è quella particolare strofa che comincia a questi libertà e ricchezze eccetera. Rinpoche ha sottolineato il fatto che include tutti gli stadi in comune ai tre individui di scopo inferiore, intermedio e superiore. No.
Allora, no, c'è una ragione particolare per cui prima, all'inizio degli insegnamenti dell'Amrim, come motivazione, si passa attraverso tutti gli stadi in comune dei tre individui, inferiore, intermedio e superiore. Il punto è che l'Amrim, che vuol dire sentiero graduale per l'illuminazione, per cui l'obiettivo finale è l'illuminazione, ok? Ora, per ottenere quell'obiettivo è indispensabile in ogni caso attraversare degli stadi, che sono gli stadi in comune individuo inferiore, di scopo inferiore, intermedio e superiore. Per cui fin dall'inizio il praticante, benché sta praticando il suo particolare stato, per esempio in comune con l'individuo e scopo inferiore, l'obiettivo deve essere chiaramente l'ottenimento dell'illuminazione e non solamente quello confinato a quel particolare stadio dell'individuo, altrimenti uno si fermerebbe esclusivamente all'individuo di scopo inferiore, oppure potrebbe cadere nella pace personale, che è
l'obiettivo dell'individuo di scopo intermedio. Per cui, benché quegli stadi vanno praticati, vanno motivati nella propria mente, l'obiettivo è quello di ottenere l'illuminazione. Ecco perché all'inizio dell'Amrim la motivazione viene guidata in un modo comprensivo di tutti gli stati. L'on. Per cui il, sempre nella strofa iniziale che è comprensiva degli stati del sentiero dell'illuminazione, una delle parole è quello di questa base di libertà e ricchezze che è più preziosa del gioiello che esaudisce i desideri. Il gioiello che esaudisce i desideri, per cui viene dato come un esempio, qui è un esempio che comunque è difficile per noi da riportare alla mente, perché non è che si trova il gioiello che esaudisce i desideri. Però che cosa vuol dire? Andiamo a vedere il significato. Il gioiello che esaudisce i desideri è qualcosa che ti rende in grado di ottenere tutto quello che vuoi nel confine di questa vita. Mettiamo che noi avessimo qualcosa che esaudisca tutti i nostri desideri, però riguardo esclusivamente a questa vita, ok? Ecco, qui dice la preziosa nascita umana, il corpo umano dotato delle libertà e le ricchezze, è ancora molto più prezioso di questo. Perché? Perché questo corpo, sulla base di questo corpo umano, possiamo ottenere i tre grandi scopi, che sono gli obiettivi dell'individuo di scopo inferiore, intermedio e superiore, di cui il minimo, diciamo il più piccolo, sono gli obiettivi riguardo all'individuo di scopo inferiore. Ecco, questi obiettivi, un gioiello che esaudisce i desideri, nemmeno il più piccolo scopo che noi possiamo ottenere con questo corpo può essere ottenuto con un qualcosa come un gioiello che esaudisce tutti i desideri, perché questo obiettivo sconfina dall'ambito di questa vita, di sola questa vita. No. Per cui adesso la maggior parte di voi avete tanta familiarità con i soggetti che riguardano il Lamrim, però magari penso se ci fosse qualcuno che è nuovo, comunque che non ha abbastanza familiarità con questi soggetti, tanto per dare elucidare brevemente andare a identificare che cosa vuol dire, che cosa sono questi tre individui di questi tre scopi, inferiore, intermedio e superiore. Allora, gli stadi di progressione in cui si educa la mente negli stadi in comune all'individuo di scopo inferiore, l'attitudine principale che spinge l'individuo è quella di programmare le proprie vite future, fare in modo di non cadere nei reami inferiori, negli stadi di esistenza inferiori, e di ottenere delle vite future come, almeno come esseri umani o come Deva. Ora, un tale, e per poter essere sicuri di ottenere questo scopo di cui si prefigge l'individuo di scopo inferiore, fare delle preghiere, sperare o cose di questo tipo non servono, non solo non basta, ma non servono. La cosa che ci vuole, bisogna coscientemente accumulare le cause e le condizioni che maturano in quel modo in cui viene, in cui desideriamo. E quelle cose sono? La cosa principale per essere sicuri di non cadere nei reami inferiori è praticare la moralità che abbandona le 10 azioni non virtuose e la pratica delle 10 azioni virtuose. Questa è la minima condizione che porta quella maturazione. Lassù. Per cui se noi pratichiamo la moralità delle 10 azioni virtuose, allora che cosa succede? Queste sono le cause per cui è certo che questo maturerà con quel risultato di ottenere di nuovo delle vite come esseri umani o come deve. È una certezza, è un po' come avere il biglietto d'aereo. Quando vai in aeroporto hai il biglietto d'aereo, sei lì col boarding pass, di sicuro vai in aereo, di sicuro farai quel viaggio. Ecco, nello stesso modo, se la pratica delle 10 azioni virtuose, per cui abbandonare quelle non virtuose, la pratica di quelle virtuose, ci assicura un passaggio nella vita futura come esseri umani o deva. Non so. Lonson. E la pratica della moralità, dell'abbandono delle 10 azioni non virtuose, della pratica delle azioni virtuose, è qualcosa che è inclusa in tutti gli stadi in comune ai tre individui, non solamente a quello di scopo inferiore. La cosa differente è che in ciascuno stadio si pratica questo tipo di moralità con un'intenzione, una motivazione diversa, che ha a che vedere con gli obiettivi di quel particolare stadio. Per esempio, nel momento in cui stiamo praticando gli stadi in comune all'individuo di scopo inferiore, la pratica della moralità dell'abbandonare, del non uccidere, non rubare, non avere conduta sessuale scorretta, eccetera, viene fatta sulla base della paura, del pensiero che pensa: se continuo ad accumulare questo tipo di azioni, poi mi matureranno come rinascite nei reami inferiori. Per cui, con la paura di non voler rinascere nei reami inferiori, ecco che il praticante di scopo inferiore porta avanti la pratica della moralità. Long. Per cui il mero astenersi per condizione naturale dall'uccidere non è la moralità del non uccidere. Per esempio, ci sono anche tanti animali che non uccidono, ma non vuol dire che accumulano che quello è una pratica di moralità del non uccidere. Ci deve essere il pensiero dietro. Per esempio, nel caso dell'individuo di scopo inferiore, io adesso coscientemente mi astengo dall'uccidere, dal rubare, eccetera, perché non voglio sperimentare i risultati che vengono da queste azioni, e perché in questo modo, se uccido, eccetera, danneggio gli altri. Ecco, quel tipo di quell'astenersi dall'uccidere spinto da questo tipo di intenzione diventa la moralità del non uccidere, altrimenti no. Anche la maturazione delle azioni, in particolare adesso stiamo guardando le azioni non virtuose, in particolare l'uccidere, e quando diciamo il karma dell'uccidere e l'azione dell'uccidere è la stessa cosa, per cui l'accumulazione del karma è il compiere quell'azione, l'accumulare quella particolare azione, porta dei risultati diversi a seconda della se quell'azione viene portata avanti con una forte intensità, di motivazione, di intenzione e di anche dell'azione stessa, allora più è forte e porta come risultato una rinascita negli stati infernali. Se è intermedia da quel punto di vista l'intensità come preta, almeno se è minima, diciamo, sia l'intensità dell'azione che la motivazione, per esempio l'uccidere un qualunque essere senziente porta come maturazione una rinascita come animale. Laon. Ci sono anche diverse intensità di maturazioni e di azione stessa, per esempio è diverso uccidere coscientemente e invece l'uccidere dalla via che portiamo avanti delle azioni in cui non siamo troppo consapevoli che sta avvenendo, per esempio se costruiamo una casa o facciamo dei lavori eccetera, durante quel tipo di lavoro vengono uccisi degli animali, degli insetti eccetera, però non è che si pensa di fare quella cosa per uccidere, ed è differente dall'azione di uccidere direttamente, anche solo se fosse un insetto, schiacciarlo invece di spostarlo eccetera. Quelle due azioni hanno delle portate di maturazione diverse. No. E anche per cui è diverso il sapere coscientemente che si sta compiendo quell'azione oppure no, o il volerlo fare, per cui uccidere direttamente nel caso dell'uccisione o non uccidere. Per esempio anche noi quando ci spostiamo, camminiamo, andiamo in giro, andiamo, veniamo, eccetera, automaticamente con quell'azione lì uccidiamo tantissimi insetti. È bene in ogni caso, ogni tanto, quando camminiamo, guardarsi intorno per capire se ci sono degli insetti in modo da non pestarli, eccetera. Ma in generale, quello che non si vede, non, quell'azione negativa non viene accumulata. Per esempio, il Buddha Bhagavan per i monaci e le monache in India, al tempo dell'India, per bere l'acqua, aveva prescritto un filtro col quale filtrare l'acqua da quegli animali che sono piccolissimi, che magari non si possono vedere. Però in generale anche il Buddha ha detto: tutto quello che puoi vedere, quello rientra nel fatto, se compi l'azione coscientemente accumuli quel tipo di karma, ma quello che non puoi vedere, non, quel karma non viene accumulato. Non so. Non solo, dobbiamo anche considerare le differenze delle azioni, quelle che vengono portate avanti col corpo, con la parola e con la mente. Ecco perché, per esempio, i voti della disciplina monastica riguardano esclusivamente le azioni del corpo e della parola, perché è molto più facile controllarle dell'azione della mente. Se fosse un'azione della mente che è un pensiero, è difficile fare in modo che un pensiero stesso non sorga, per cui sarebbe molto più complicato e molto più profondo. Ecco perché invece le azioni del corpo, il pensiero che sta dietro un'azione del corpo è facile da fermarlo: aspetta, se faccio questa azione non va bene. Così pure il pensiero che c'è dietro alla parola: aspetta un attimo, se dico questa cosa non va bene, è più facile fermarlo e controllarlo. Ecco perché i voti della disciplina monastica si riferiscono alle azioni del corpo e della parola. Per cui si dice che la pratica del Dharma avviene esclusivamente in una cornice mentale che pensa alle vite future, per cui che ha abbandonato le fantasie di questa vita, per cui che ricerca il beneficio delle vite future. Per esempio la pratica, anche nei termini della pratica delle sette azioni, le tre del corpo e le quattro della parola, quel tipo di azione diventa Dharma solamente se il pensiero dietro è quello che riguarda le vite future. Ma questo non vuol dire che allora non c'è beneficio in questa vita, non vuol dire che uno non deve avere benefici in questa vita, esattamente l'incontrario. Proprio perché ti prefiggi un beneficio a lunga scadenza, per cui qualcosa di estremamente lungimirante, automaticamente il beneficio a breve termine, immediato, quello viene acquisito, proprio perché il tuo pensiero è più lungimirante, per cui nel praticare in questo modo i benefici immediati a breve termine di questa vita avvengono di per sé.
Ma non solo, il fatto che praticando anche solamente la moralità delle 10 azioni virtuose è di beneficio immediato in questa vita, è qualcosa che tutti noi abbiamo l'esperienza diretta. Se una persona agisce in un modo moralmente giusto, non importa se questa persona sia una persona di Dharma o non di Dharma, che pensa questo, pensa quell'altro, questa persona è una persona più tranquilla, è una persona più felice di chi fa l'opposto. E proprio perché è così, è considerata bene dalla società in generale. Se per esempio è una persona ben voluta, è una persona che ha parecchi amici, è una persona che avrà sempre qualcuno che lo aiuta nel momento di bisogno. Questi sono benefici diretti, immediati, che sperimentiamo nella nostra vita e che possiamo vedere su noi stessi e gli altri. Non. E non solo, per cui solo per rinascere come mero essere umano, quel tipo di maturazione, quel tipo di frutto richiede la causa della moralità delle 10 azioni virtuose, il solo essere un essere umano. Ma se le caratteristiche perfette di un essere umano, di una persona di nascita umana, sono diverse, quelle richiedono delle cause ulteriori, per esempio avere possibilità, bello aspetto, capacità, eccetera. Ciascuna di quei risultati richiede la sua causa specifica, che sono le sei perfezioni, per cui la pratica delle sei perfezioni va abbinata alla pratica della moralità, per cui la generosità, la pazienza e queste. Ma non solo, noi vogliamo anche essere in grado non solo di essere degli esseri umani, non solo di avere una vita completa, perfetta, dove tutto funziona come deve funzionare, ma la cosa più importante è quella di nuovo rincontrare il maestro, gli insegnamenti e continuare a praticare il Dharma. Per quello è indispensabile racchiudere la pratica delle sei perfezioni con delle preghiere, delle preghiere di dedica che vanno a indirizzare specificatamente quel tipo di meriti che abbiamo accumulato, per poter di vita in vita sempre essere inseparabili dall'insegnamento, di nuovo rincontrarlo, di nuovo portarlo avanti col maestro, eccetera. Per cui va sigillato in quel modo per avere quel tipo di risultato. Non so. Per cui il fatto che siamo qui in questa situazione è certo che nel passato abbiamo praticato la moralità, abbiamo praticato le sei perfezioni e abbiamo racchiuso e indirizzato i meriti che abbiamo accumulato affinché maturassero in questo modo. Per cui se continuiamo anche in questa vita a fare in questo modo, ecco che piano piano questo ci porterà fino all'ottenimento dell'illuminazione. Non so. Per cui questo è anche questo piccolo riassunto che vi ho fatto adesso,
racchiude quelle che sono le pratiche in comune con l'individuo di scopo inferiore, per cui lo scopo fondamentale è quello di nuovo di ottenere delle vite fortunate come esseri umani, Deva, eccetera, e di non rinascere nei reami inferiori, per cui per fare questo l'abbandono delle diciazioni non virtuose, la predicazione virtuose, eccetera, come ho spiegato, no? Per cui il secondo è gli stadi in comune di progressione dell'educazione della mente dell'individuo di scopo intermedio. Questo individuo di scopo intermedio pensa, sì, è necessario che ottenga delle vite future come esseri umani Deva, ma anche in quel caso non avrò ottenuto la felicità irreversibile. Di nuovo, di sicuro, matureranno delle impronte che ho lasciato nella mente che proietteranno vari tipi di esistenza con vari futuri di grande sofferenza. In effetti noi non ci riflettiamo sul nostro stato, ma se noi riflettessimo comprenderemmo molto facilmente che siamo privi di qualunque tipo di libertà. Nascita, malattia, vecchiaia, morte, niente di queste cose desideriamo, eppure avvengono, sia che le vogliamo che non vogliamo, non abbiamo nessuna libertà di scelta in questa situazione, ma non solo, vogliamo delle cose che non avvengono, non vogliamo delle cose che avvengono, tutta la situazione dell'esistenza è una mancanza totale di libertà e questo avviene da tempo senza inizio. Se ci pensassimo bene, questo ci porterebbe dovremmo essere veramente stanchi di essere in una situazione di questo tipo, no? Per cui riflettendo in questo modo dovremmo arrivare a pensare, ma se ci fosse una possibilità, se fosse possibile, una realtà possibile, ottenere una liberazione irreversibile da questo stato, ma è esattamente quello che devo fare, devo necessariamente abbandonare, liberarmi da questo stato. Ecco che torniamo indietro anche a un passaggio che ha citato ieri Rinpoche, del fondamento della saggezza. Finché si concepiscono gli aggregati, ci sarà la concezione del sé, finché c'è la concezione del sé, ecco che avviene l'accumulazione del karma o delle azioni. Per cui ecco che arriviamo al punto fondamentale, al questo sé. E questo è anche la focalizzazione principale degli stati in comune con l'individuo di scopo intermedio, dove il vero e proprio sentiero buddista, insegnamento buddista, comincia da lì, non dal primo stadio dell'individuo di scopo inferiore, ma proprio da questo punto dell'individuo di scopo intermedio, ovvero sia il praticante buddista è colui che si prefigge almeno di ottenere la liberazione irreversibile, e con questo devi necessariamente andare a guardare che cos'è questo io che vuole essere felice, questo io che non vuole soffrire, per cui finché questo io che cos'è? In realtà è una mera designazione, la persona è designata sugli aggregati, finché si concepiscono gli aggregati, dice questa strofa. Cosa vuol dire? Finché gli aggregati, i fenomeni vengono concepiti come intrinsecamente esistenti, ecco che automaticamente ci sarà una grande affermazione di un'identità intrinseca, vera, veramente esistente di questo sé, sulla base di questa forte afferrarsi a questo sé, ecco che tutto ciò che riguarda questo sé lo vediamo, ecco che si generano le varie concettualizzazioni, per cui ciò che mi è di beneficio, ciò che non mi è di beneficio, ciò che mi è di beneficio o attaccamento, ciò che non mi è di beneficio o avversione, e intraprendo delle azioni spinte da questo tipo di emozioni distruttive che sorge da questa forte concezione del sé, e queste azioni poi vengono depositate e continuano a maturare nelle varie esistenze, per cui quello che c'è da fare è da andare a riconoscere e eliminare questo modo sbagliato di concepire il sé. Non so. Ora, per dare una spiegazione abbastanza, sempre per stare nel generale, un po' più superficiale, per esempio noi diciamo io vado qui, vengo da questa parte, quella persona va, ecco ho visto quella persona, e in realtà che cosa succede? Quella persona va, sta andando, è designata sull'azione dell'andare. L'andare stesso non è la persona, però dico la persona sta andando. Ho visto quella persona, nel vedere il volto di una persona, dico ho visto quella persona, ma il volto di quella persona non è la persona è designata in dipendenza di questo. Che cosa voglio dire? Voglio dire che nel momento in cui andiamo a cercare la persona che sta andando, non la troviamo. Non nel senso di dire, quella è la persona che va, questa è la persona che vedo. Quello è così, certo, lo si può indicare. Ma se andiamo a cercare nella base della designazione che sono quegli aggregati, quella particolare per persona, o per esempio se diciamo, io sto bene o sto male, questo è designato sulla base di una sensazione, no? Se noi andiamo a cercare il fenomeno designato nella sua in quella base, dove è designato, non la possiamo trovare, per cui questo a livello un po' molto generale di prima infarinatura è il significato del non sé.
Per cui il punto è che il riflettere, il cercare di comprendere come esiste il sé, la mancanza del sé, deve necessariamente avere dei benefici. Bisogna porsi questa domanda: ma che beneficio c'è? Perché devo pensare in questo modo? Altrimenti sarebbe strano, no? Tutte queste spiegazioni, tutta questa letteratura, questi studi, eccetera, che parlano del non sé, della vacuità, se non ci fossero dei benefici. I benefici ci sono, sono incredibili. Perché il fatto che concepiamo il sé e i fenomeni come intrinsecamente esistenti, come veramente esistenti, questo è il danno fondamentale che abbiamo nella nostra vita, perché su questa base ecco che generiamo fortissime emozioni distruttive. Le emozioni distruttive dipendono direttamente da questa concezione. Più la persona ha una forte concezione del sé e dei fenomeni, più avrà le emozioni distruttive rampanti e forti, come attaccamento, odio, avversione. Infatti una persona, meno quella persona ha questa concezione, più la persona è aperta, più la persona è disponibile verso gli altri, ad abbracciare gli altri. Quando la persona invece è più, ossessionata da se stesso ed ha più difficoltà a mettersi nei panni degli altri, ad abbracciare gli altri, quello dipende dall'intensità della concezione del sé. Long. Per esempio, anche per spiegare questa cosa, i benefici del continuare a riflettere e analizzare il sé come esiste veramente, invece come ci appare, eccetera, per cui di riflettere sul non sé, normalmente si può parlare di un aneddoto ai tempi di Buddha, di un'azione che ha fatto Buddha, che magari non rientra nelle 12 azioni, così come vengono illustrate del Nirmanakaya Supremo, però c'era questo personaggio che era un muratore, uno di quei muratori che aveva aiutato a costruire il tempio dove Buddha stava, il Sangha, eccetera, e era in punto di morte, a cui aveva questo grandissimo desiderio di vedere di nuovo il Buddha, di vedere il Sangha, per cui questa era una persona molto umile, che abitava in una dimora molto umile, ma nonostante tutto il Buddha andò, fu richiesto e andò, e quando era lì cominciò a parlargli quasi come se gli stesse di nuovo
illustrando il Sutra del Cuore. E, tu non hai occhi, non hai naso, non hai bocca, non hai mente, non hai questo, non hai quello, che una persona che non sa niente a vedere questa cosa potrebbe pensare, ma guarda te, il poveretto lì sta morendo e adesso gli racconta queste cose qua. In realtà, proprio per quello, pensando in questo modo, la forte identificazione con la persona, della persona, io, diminuisce grandemente. Più è forte l'identificazione della persona dell'io nel momento della morte, più sarà forte la paura, perché c'è questo distacco. Per cui insegnandogli in questo modo, il Buddha Bhagavan ha fatto in modo che questa persona lasciasse andare questa forte concezione, per cui anche quella paura, e potesse morire con una mente più rilassata. Per cui questo è uno dei benefici che deriva dal abituare la propria mente, educare il proprio pensiero a riflettere e meditare sulla mancanza del sé. Non so. Per cui benché la comprensione del non sé, comprendere questo tipo di fenomeno non è qualcosa di immediato, di estremamente facile, non importa essere tanto intelligenti, certo l'intelligenza è indispensabile per poter analizzare e capire, ma questa è una cosa che va fatta in un modo sistematico, con studio, ascolto e costante riflessione, pensiero, ma non solo, deve essere sostenuto da una forte accumulazione di meriti, altrimenti anche se uno è molto intelligente non riesce a giungere a una comprensione certa. Per cui, benché questo sia uno dei punti più importanti della pratica, non va perseguito negligendo gli stadi in comune del divido di scopo inferiore, intermedi e superiore. Quelli vanno portati avanti, perché in questo modo si continuiamo ad accumulare i meriti, questi meriti andranno a sostenere il nostro studio, la nostra comprensione, la nostra riflessione sulla mancanza del sé. E se facciamo in questo modo continuamente, piano piano, giorno per giorno, ci sarà un momento in cui di sicuro comprenderemo chiaramente la mancanza del sé, e questo porterà in noi tanti, grandissimi benefici, così come ho spiegato. Non so, tu c'è. E, per cui gli stadi in comune gli stadi della progressione mentale in comune con il diviso scopo intermedio, uno dei soggetti principali sono le 12 diramazioni dell'esistenza, per cui viene anche mostrato quello che è l'immagine di quello che è la ruota del samsara, che è questo dipinto che molti di noi sono abbastanza familiari, e che illustra appunto la pratica principale di quell'individuo è la progressione e il metodo di regressione delle 12 diramazioni dell'esistenza. Questo dipinto ha una storia che viene dal tempo di Buddha, il dipingere la ruota dell'esistenza in questo modo. A quel tempo c'era uno degli sponsor principali di Buddha e suoi discepoli, anche un grande re, che un grande raja che si chiamava Sukchen Nyimpo, che aveva un amico, un altro di questi maharaja che si chiamava Utrayana, che doveva andare a trovare un altro dei suoi amici, sempre maharaja, per cui doveva portare un dono, che voleva qualcosa che potesse essere di beneficio, per cui si consultò con Sukchen Nyimpo, gli chiese che cosa gli posso portare. Sukchen Nyimpo disse, visto che era molto vicino a Buddha Shakyamuni, ma chiediamolo al Bhagavan, chiede al Bhagavan che cosa potrebbe essere di beneficio. Il Bhagavan commissionò questo dipinto appunto perché potesse essere portato alla vista di questo re. Non so. E appunto il re Sukchen Nyimpo poi diede questo dipinto, questa pergamena, diciamo, a Utrayana, e gli disse: ecco, questo è il regalo da portare che viene da Buddha Shakyamuni. E nel darglielo glielo mostrò, lo aprì e glielo fece vedere. Ora, questo re Utrayana in quella stessa vita non aveva incontrato nessun maestro, non aveva fatto particolari cose, però nelle vite passate aveva accumulato perfettamente l'abitudine, tutte le impronte della pratica dell'individuo di scopo intermedio, per cui quella fu una condizione che fece maturare queste impronte, e solamente nel vedere il dipinto, proprio perché le impronte erano pronte a maturare, realizzò direttamente le quattro nobili verità con i loro 16 aspetti, e ottenne in quel momento lo stato di distruttore del nemico, divenne Arhat in quel momento. Questo avviene esclusivamente nel momento in cui tutte le impronte, tutte le pratiche sono già state fatte mentalmente nelle vite passate, in modo che sono pronte a maturare. Ecco perché noi dobbiamo continuare a accumulare le impronte il più possibile, i meriti, eccetera, in modo che possano maturare. Se pensiamo di emulare questi soggetti che sembrano immediatamente di ottenere degli stadi estremamente elevati con poca fatica, questo non avviene, perché avviene esclusivamente perché hanno compiuto già tutto il lavoro che andava fatto per arrivare a quel momento, per cui questo è esattamente quello che noi dovremmo fare. Lolleso. E uno degli è il Buddha in quel momento, e questo è anche presente nelle scritture del Vinaya, che sono quelle della disciplina dei monaci e delle monache, istruì che questo dipinto doveva essere esposto all'esterno di tutti i monasteri e di tutti i templi, in modo che i monaci potessero, nel momento in cui le persone, le famiglie, i laici entravano al tempio e vedevano questa cosa, spiegare a loro la ruota dell'esistenza. No. E non solo, anche ecco perché nella maggior parte dei monasteri, dei templi tibetani, probabilmente anche in India, e una volta comunque sono quelli presenti quelli tibetani, ecco che sempre fuori c'è il dipinto sul muro della ruota dell'esistenza, e anche quel dipinto che mostra l'elefante, la scimmia e l'individuo che progredisce attraverso un sentiero. Quelli sono gli stadi per ottenere la concentrazione, il calmo dimorare. Ecco, probabilmente questi dipinti sono, io non sono andato in giro, ma forse c'è anche esposto qui. E infatti l'importanza di studiare, di coprire, di capire, di riflettere sulla mancanza del sé, su Santità il Dalai Lama lo esprime continuamente. Anche ultimamente mi ricordo un momento in cui era in Ladakh durante l'iniziazione di Kalachakra, dove sono presenti tantissime persone comuni, di ceto comune, non di alta istruzione, eccetera, anche se vengono tutti da un'estradizione buddista. E Sua Santità recitò a memoria questo verso che viene dal Fondamento della Saggezza, credo che sia una delle strofe del capitolo dell'analisi delle 12 diramazioni dell'esistenza, in cui dice le dagnomo nantole sepetar. Per cui, che appunto parla di come queste 12 diramazioni funzionano, per cui dalle azioni e dalle emozioni distruttive, ecco che avviene la bramosia e l'afferrarsi, e nel momento in cui elimini il divenire, eccetera, ecco che ottieni la liberazione. Per cui spiega in questa strofa c'è tutta la progressione e anche la regressione di come si interrompe il movimento delle 12 diramazioni dell'esistenza. La Santità appunto ha spiegato che questi versi, che sono molto brevi, queste strofe, noi le abbiamo pubblicate in uno dei 4 capitoli che abbiamo pubblicato,
è una strofa sola, è molto semplice. Sua Santità ha suggerito a tutte le persone comuni di memorizzarlo e di pensarci, di continuare a riflettere, perché su questa base, Sua Santità ha detto, è su questa base che avviene la vera pratica del Dharma, sulla base del comprendere la mancanza del sé, di esistenza intrinseca. Allora quella persona giungerà a una vera certezza delle azioni e dei loro risultati, per cui per quanto riguarda il karma. Ma non solo, la mentalità di questa persona diventerà sempre più vasta, non è più intrappolata in una mentalità ristretta, attaccata al sé, che pensa solo a qualcosa di limitato. Persino se questa persona ha dei lavori molto ordinari o lavora in un'amministrazione o in un campo politico, eccetera, questa persona, proprio per il fatto che pensa e riflette e ha compreso così chiaramente sulla base della realtà della mancanza di esistenza intrinseca, la necessità delle azioni, dei loro risultati come vengono, sarà una persona migliore, che produrrà meglio, lavorerà meglio, avrà un rapporto migliore con gli altri, una mentalità molto più vasta, per cui ci sono dei grandi benefici. Non ne so. Per cui, ma non solo, come proprio enfatizza anche su Santità il Dalai Lama, è indispensabile studiare e comprendere la vacuità, la mancanza di esistenza intrinseca, e per fare questo bisogna farlo con una mente in un programma estremamente lungimirante. Non pensate che queste cose vengono apprese e comprese in uno spazio breve di tempo. Per esempio, se per diventare architetti o ingegneri o avvocati, non è che uno lo diventa così immediatamente. Quanto studio devi fare? 20, 30 anni di studio, 15 anni? Devi fare degli studi che ti portano a questa cosa qua. Per cui se quel tipo di apprendimento e di ottenimento non è immediato, figuriamoci ottenere lo stato dell'onniscienza, figuriamoci eliminare completamente le due oscurazioni. Per cui richiede del tempo, e questo tempo va quantificato, va programmato, per cui va approcciato con una mente estremamente lungimirante, non con una mente claustrofobica che si aspetta di avere dei risultati immediati, perché non arrivano gli risultati immediati. Se non arrivano per gli studi normali, figuriamoci in questo campo. Per cui adesso siamo andati un po' oltre a quello che volevamo fare per il discorso, per i primi due scopi, per cui facciamo domande e risposte. Se avete delle domande riguardo a qualunque cosa, questo è il momento di farle. Ecco. Per cui ci sarà il nostro Mauro che distribuisce il microfono. E io quelle domande fatte in italiano le dovrò ripetere in inglese per il nostro collega Monaco.
Grazie. Qua in Occidente le persone comuni che si avvicinano al Dharma ascoltano insegnamenti di diverse scuole, questo è molto facile che succeda. Scuole per cui, appunto come nella nostra scuola tibetana, la pratica è fondata sull'accettazione delle rinascite, e scuole in cui la pratica è proprio fondata sulla negazione delle rinascite. Quindi le persone fanno spesso confusione. Allora io chiedo questo: è possibile indicare le basi valide di imputazione della realtà delle rinascite usando argomenti che non siano quelli della visione chiaroveggente dei saggi e dei maestri e neanche quello della continuità della mente istante per istante, cioè eliminando queste due spiegazioni che sono quelle che noi normalmente diamo e che per alcuni sono ancora più difficili dell'accettare le rinascite. Quindi eliminando la visione chiaroveggente, eliminando l'argomento della visione chiaroveggente, eliminando l'argomento della continuità istante per istante, com'è possibile indicare le rinascite come base valida di imputazione?
Di Ingitola Cicillago Rematocorà di Italchedi. Perché l'anno d'Angdua? E ne coranzo quando si ha cugdu. Ok. O di moran desu un cugdu, tanto di cedan di cigilum palla di manceva tambugnine nampa mesa, che va naci chi ci salutaia ti tes, io un capo su ravo ci resha. Ta namgiu di che va naci giuia la ci ripacace iorba. Per una di semgiun di che ci nasce da una mena di casce che di andi segdu di lo di namgiu di orba che va nasce di ripetruia da e ne logi un allo la che budamba di ngosce latene che va nasce trempa la sopa di sungdus. Ina ya paru di kevang aci di pena di namden ala yope di ripa drupa da samki da ngoshe yonge tende hakugyo di lava sangi di gotrabo shivu dusa gotrabo shivu yoresa cheza di kevang aci druya la ci tes ci sanlo le lapo sorravo ci di le shemba ci yodam medam le lapo matò la Alle. No. Tugurella. Gela. Tula. Long. Lo so, tutti lo vogliono molto facile. Il punto è che non lo è. Le vite passate e future sono un fenomeno leggermente nascosto che va realizzato sulla base di ragioni logiche valide. Ecco perché nel trattato di cognizione valida c'è proprio il ragionamento che porta a stabilire l'esistenza delle vite passate e future, che si basa sul fatto di quello che è la natura della mente, del momento precedente e il momento successivo.
Ora mi rendo conto che magari in alcuni posti in Occidente così, da momento che non c'è una cultura di questo tipo, è difficile, ma guardate, anche in passato in India c'erano tanti filosofi che dibattevano la non esistenza delle vite passate e delle vite future, e in un particolare contesto uno di questi maestri buddisti che dibatteva con questo personaggio di testa particolarmente dura gli disse: ok, io adesso muoio e rinascerò come quel bambino, e poi così tu riuscirai a capire che ci sono le vite passate e le vite future. Era arrivato anche a dire questo. Comunque il punto fondamentale, se rifletto, è questo: anche dal punto di vista scientifico il mondo fenomenologico della materia non ha un inizio. Nel momento in cui andiamo a guardare anche per esempio la scatolina degli occhiali, l'astuccio degli occhiali che ho qua davanti, è composto da atomi, molecole, eccetera, varie energie, uno le può chiamare come vuole, che hanno una continuità momentanea che deve essere rintracciabile al momento del Big Bang, in cui quegli atomi, molecole o comunque come si possono chiamare a livello scientifico erano presenti, anche quelli devono essere venuti da qualche parte. Per cui questo è un esempio molto grossolano di materia, la mente è qualcosa di più sottile, ma funziona esattamente nello stesso modo. Ecco, penso magari pensando in questo modo potrebbe essere più semplice. Rela. È un po' come il fatto che oggi ci ricordiamo di molte cose che abbiamo fatto ieri, no? Il fatto che ci ricordiamo mostra che c'è una continuità, una connessione con quello che abbiamo fatto precedentemente, e adesso in questo momento non sta succedendo, ce lo possiamo ricordare, così nello stesso modo. Ecco che in questo modo si porta una regressione anche della possibilità di potersi ricordare delle vite passate. La signorina.
Hello. Yesterday, Ling Rinpoche mentioned that when we practice Buddhism, we have to be non-partisan and non-biased. And so I don't quite understand this. Does it mean, like, how is it when someone is being partisan and biased? Does it mean that he grades off the self?
What did you say at the end?
Does it mean like being a partisan and biased when practicing Buddhism? Does it mean that he graves of the self? I don't understand what is it when Ling Rinpoche mentions non-partisan and biased.
Okay. Allora ieri Italy che tolle ci la guiota. Ieri Rinpoche ha parlato dell'importanza di approcciare lo studio e la pratica buddista con una mente che è imparziale, che non ha dei pregiudiziali, diciamo, nel cercare di comprendere e di vedere. Non capisco bene che cosa vuol dire questa cosa. De casa di Lome ci mare. Si riferisce a una mentalità che non è una mentalità che manca di sincerità nell'approccio alla realtà. In termini molto semplici, è per esempio se io già pensando dal momento che sono buddista tutto quello che dice Buddha è giusto, quello che dicono gli altri non va bene, ho già una pregiudiziale, tendo in quel rispetto, questo è una mente parziale o una pregiudiziale, invece di dire sì, può essere, ho il dubbio, può essere vero e può essere non vero. Ora, se noi invece di mantenerci nel mezzo del dubbio, in mezzo che è spinto dalla curiosità che vuole accertarsi se è vero o no, partiamo già da una posizione che sì, ma deve essere vero o no, non deve essere vero, allora partiamo già da una posizione pregiudiziale che ci rende parziali rispetto a quella cosa, per cui se partiamo da un presupposto che sì, dovrebbe essere vero a priori, andremo in quella direzione senza analizzare, o che no, non deve essere vero a priori, andremo in quella direzione. Questo è il significato di parzialità. Ok? Qualcun altro? Ecco qua, Raffaello.
Ieri Rinpoche, quando è arrivato alla terza strofa del testo, parlava della madre dei conquistatori e diceva che nel testo precedente invece si parlava di un testo pubblicato
a Ganden, in sì, una versione pubblicata a Ganden.
Parlava invece di un'altra cosa che era più Shun, pervasiva, volevo un po' più di spiegazione.
Sì, casa Rinpoche Sice Chigin allo la Yunchem Mosungdu Shien di Nema Gaden Gaden parlo ghiaia di Ginalo di Shun Ghiave Shun Sungdu Ghiave Yun Sungmendu di Canrina Chiapaci Canrina ci sono roci Ghiave Yun da Ghiave Shun. Oh, Ghiave Shun Sungdu Yonzu, Doda, Nada, Yonzu. Long. Non c'è contraddizione o errore, è solamente una questione di pubblicazioni differenti. Nella pubblicazione che avevamo in Tibet, che erano pubblicati da Ganden e da Tashilumpo, dal monastero Tashilumpo, che avevano le case, diciamo, editrici più grandi, no? Che pubblicavano i testi, in quel passaggio era in tibetano è Ghiawe Shun, che vuol dire conquistatori, o Ghiawe vuol dire conquistatori, i vittoriosi, per cui Buddha. Shun vuol dire include tutte le scritture, per cui sia il Kangyur che il Tengyur, per cui è molto più comprensivo, include tutto il significato di tutti. Mentre invece nella pubblicazione che abbiamo qui in questo modo dice Ghiawe Yum. Yum sono la Prajna Paramita, le madre sono la Prajna Paramita, per cui si riferisce alle scritture della Prajna Paramita, che sono le tre, quella estesa, quella intermedia e quella breve, per cui un pochettino più restrittivo, non è più così comprensivo, inclusivo, però non è che ci sia una grandissima differenza o un errore nell'uno e nell'altro. Chi è?
Io.
Dove? Alzate la mano. Ah!
Per cortesia, vorrei veramente sapere da dove viene il potere del mantra.
Il potere del mantra?
Dei mantra, sì.
Ok. Di Ngaki Nupa Kane Yung Dusa. Nga Dan Sung Nupa Yorba. Nupa Yorba. Ngaki Nupa di Jungsa Tsobo Kagresa Kane Yung Dusa. Ngaki Nupa. Laon.
Long.
Allora, per quanto riguarda il potere del mantra, il mantra anche, per esempio, altre tradizioni non buddiste hanno i mantra, per esempio gli Hindu, e hanno il loro modo di utilizzarli, eccetera, per cui una, tu dici il potere, continuiamo a chiamarlo così, il potere del mantra, come lo spiegano loro, non lo so. Nell'ambito buddista il mantra principalmente ha a che vedere con il veicolo del tantra, dove ci sono quattro livelli, il kriya, charya, yoga e manutara, yoga tantra, e il potere, la capacità o diciamo il potere, come dici te, l'energia di questo mantra dipende esclusivamente dalla motivazione e dall'elevatura spirituale della persona che proferisce quelle parole. Per esempio ci sono le parole dei Buddha, le parole di verità, eccetera, questo viene, se ne parla anche nei sutra, di come nel momento in cui un essere è arrivato a un certo livello spirituale molto elevato, in cui ha sviluppato la sua mente e la responsabilità universale che protegge gli altri esseri, può in alcune occasioni, proferendo alcune parole, quelle parole hanno la capacità di proteggere, di essere di beneficio all'altra persona. Per cui dal punto di vista buddista dipende dallo sviluppo interiore di quella persona il potere del mantra. Ok? È un po' come il punto è che la mente, il pensiero ha un grande potere, questo lo sappiamo anche noi, anche se non ci riflettiamo sopra e lo vediamo nella nostra esperienza, il modo in cui pensiamo o quello che gli altri pensano, succedono, possono anche, diciamo, avvengono delle cose, delle esperienze su quella base che sono positive o negative. Anche per esempio quando si parla di presenze negative in una casa, in un particolare posto, e quello dipende moltissimo dalle mentalità negative delle persone in quel posto, che la mente crea delle realtà che poi dopo vengono sperimentate in un modo positivo o in un modo negativo. Il mantra funziona in quel modo.
Allora, è stato detto che praticando l'etica dell'evitare le 10 azioni negative c'è certezza che poi si rinasca come essere umano, no? Quindi si abbia una rinascita fortunata. Però nell'Abhisamaya Alankara c'è scritto che fin tanto che non si raggiunge il livello tolleranza del sentiero della preparazione, c'è sempre il pericolo di cadere in una rinascita sfortunata nei reami inferiori. Quindi sembra che praticando solo le 10 azioni negative e l'evitare le 10 azioni negative, praticare l'etica dell'evitare le 10 azioni negative, secondo l'Abhisamaya non c'è certezza poi di avere per forza una rinascita fortunata, no? Sembra che c'è una contraddizione. Se Geshe-la per cortesia può spiegare questo fatto, grazie.
Certo, io per chiarire quello che è stato detto precisamente, che sulla base delle 10 azioni della pratica della moralità di 10 azioni virtuose di sicuro ottiene una rinascita umana. Quello è stato detto, non che quello vuol dire che allora non avrai mai rinascite inferiori. No, però appunto, la domanda
siccome è stato detto che di sicuro
quello
si avrà,
di sicuro porta come risultato una rinascita.
Ok,
umana.
Però nell'Abhisamaya Alankara c'è scritto che se non si raggiunge a livello tolleranza e sentire la preparazione c'è sempre il rischio di cadere. Quindi sembra anche dire che se pratichi solo queste, l'evitare le decisioni negative, puoi sempre ricadere nelle rinascite fortunate, certo. se non raggiungi il livello tolleranza, questo sembra dire la Abhisamaya Alankara.
Con adesso Gudu, tanto a parci nallo la, di mondo ghiè nallo la, di Tanguy di Genki, di Migewe Jupon e di Sultri Latene, ci mondo là da mi chi chieva di tendere chiegre su sung dus. Di pace di mondo che nalo là di Giorlam John Trull matò di Ingela di Ingesole che è di tende io mare es sung dus di Candreina. Ciò ci chi mi chiede ci può sul in latene d'anghio na san sengedu. Gozzo tas tangedu. Sopra le... Nessuno gioia a mare. Io ore sono qui. La notte è la voce che tua. Di ci nesso che è di Migewe giù sulti la tenere mare va di Migewe la tenere va cesa co di Migewe io pa di Gebra non so Geba di me va so. Allora, tanto per cominciare, sì, è giusto quello che hai detto, ma mi sembra che ti sei dimenticato del fatto che la mente è anche piena di impronte non virtuose, di azioni non virtuose, che anche quelle maturano con le rinascite nei reami inferiori. Non è che hai solo delle impronte di azioni virtuose, quelle maturano necessariamente nei reami superiori. Ora, quando tu parli giustamente nell'ornamento della Bissamaya Lankara si parla del Bodhisattva, anche comunque che giunge a livello del stadio della preparazione, a livello della pazienza, a quel livello chiude le porte ai reami inferiori. Prima il Bodhisattva può ancora rinascere nei reami inferiori, perché prima di tutto sul sentiero dell'accumulazione e preparazione quelli sono ancora esseri ordinari, non sono esseri superiori, per cui non hanno ancora eliminato quello, ma non solo, anche in Madhyamika si parla del Bodhisattva che è ancora un essere ordinario, che si arrabbia con un Bodhisattva di qualità superiori, che ogni attimo distrugge delle quantità incredibili di virtù che ha accumulato nel passato. Per cui è possibile anche che un bodhisattva a quel livello possa rinascere nei reami inferiori a causa delle azioni negative accumulate nel passato che maturano o accumulate per via di avere distrutto le radici delle virtù che aveva accumulato precedentemente con quegli stati. Il punto è che dalle azioni virtuose sempre maturano, la loro maturazione è necessariamente una rinascita superiore e viceversa. Quello non vuol dire che allora non riuscirai mai più nei reami inferiori o che le Dalla domanda mi sembra di aver capito che allora solamente praticare le azioni, l'abbandono delle azioni non virtuose, quella moralità, non porta necessariamente alla rinascita nei reami superiori. E comunque c'è anche un esempio che viene fatto di come è diverso quando un bodhisattva, che è ancora un essere ordinario, ma benché sia bodhisattva, rinasce nei reami inferiori, è un essere ordinario, non è la stessa cosa. Il bodhisattva che rinasce nei reami inferiori è come lanciare una palla per terra che immediatamente rimbalza in alto, non ci sta dentro troppo, anzi rimbalza subito su. Per noi non è così, non rimbalziamo. C'è nella biografia di Ralozawa, del grande Mahasiddha, traduttore Ra, che portò appunto il tantra di Yamantaka in Tibet, dovrebbe essere nella linea delle reincarnazioni di Lin Rinpoche, che lui nella sua vita aveva ottenuto in quella vita lo stadio di generazione sottile di Yamantaka, aveva dei grandi poteri psichici, e per beneficio degli insegnamenti, per certe ragioni particolari, con i suoi poteri uccise 13 bodhisattva, e per quella ragione viene citato come esempio che, benché lo fece per il beneficio degli esseri eccetera, per un istante dovette rinascere nel reame inferiore, come una palla che appena tocca terra rimbalza immediatamente via. 13 bodhisattva. Non senso.
Visto che non c'è nessuno, faccio un'altra domandina.
Non c'era nessuno?
No,
che... Ok. C'era. Passiamo dietro, così riusciamo a coprire tutti. Questa forse sarà quasi l'ultima.
Sì, mi sbrigo. Prima si è accennato all'importanza della memoria nel miglioramento delle azioni compiute, negative o positive. E volevo sapere che importanza ha la memoria nel miglioramento della propria esistenza, delle proprie azioni.
Di Michi Karese che tutti tanghi dighi di trempa corla trempa yorba trempa di soso ranchi ci ya di sem yarutaya la trempa sen di kechechu inas on dusu ye infatti è proprio così, la memoria è un fattore mentale che è cruciale nello sviluppo della propria mente, è indispensabile. Per esempio nell'individuo di scopo intermedio si parla molto dei quattro piazzamenti ravvicinati della consapevolezza, quella è tutta memoria, quel nome consapevolezza si riferisce alla memoria, all'apprendere qualcosa e avere la capacità di ritenerlo in modo da poterlo praticare. Se non hai la capacità di ritenere quello che apprendi in un modo estremamente vivido, poi non riesci a portarlo avanti, a ricordarti, per cui diventa indispensabile anche nella pratica di ciò che deve essere abbandonato e ciò che deve essere praticato, per cui delle azioni virtuose e non virtuose, nello sviluppo della concentrazione. Nello sviluppo della concentrazione la memoria è il fattore mentale più importante, assieme a quello c'è anche l'attenzione.
questi due che vanno abbinati per poter essere in grado di sviluppare una mente molto stabile di concentrazione, così pure per la saggezza, per cui in tutti e tre addestramenti superiori la memoria gioca il ruolo principale. Per esempio, se alla mattina siete avvezzi a meditare, a dire le vostre preghiere, eccetera, però poi durante il giorno il vostro comportamento e la vostra mente va completamente in un'altra direzione, quello è il segno che mancate di memoria. La memoria serve a trattenere quello che uno medita, pensa, impara e poi dopo lo porta fuori nella propria giornata e lo continua. Per esempio, nel caso di un monaco o comunque un praticante di Dharma dovrebbe avere una forte consapevolezza di seguire il Buddha, il sentiero del Buddha, per cui di ricordarsi, di sapere tenere bene a mente qual è il tipo di educazione che deve dare al proprio pensiero, no? Se quella memoria manca, anche se si sanno le cose, poi questo non può avvenire. Per esempio, nel caso di un monaco, Buddha diede questi vestiti per i monaci e le monache proprio per quello, per aiutare la memoria, la consapevolezza che sono monaci e monache, hanno un certo tipo di addestramento. Infatti, se un monaco o una monaca esce di casa con i vestiti da laico, avrà molto più probabilità di incorrere in infrazioni della propria moralità che se invece porta addosso i vestiti, perché i vestiti sono un costante ricordo di chi siamo e che cosa facciamo. Servono per quello, il Buddha ha prescritto questi vestiti per questo, i monaci e le monache, per cui tutto ha a che vedere con la memoria, ok? Basta, finiamo qua, adesso abbiamo finito, grazie. Tazam shavoresa. Ok. E infatti la prima delle 37, dei 37 rami dell'illuminazione, delle pratiche che ha insegnato Buddha è il piazzamento ravvicinato della consapevolezza, che è esattamente questo, l'esercizio e lo sviluppo della memoria. Per cui la prima cosa che ha insegnato sarà importante. No, abbiamo finito il nostro tempo a disposizione.
Sashi Pege Shushi Meto Chuan Rira Bling Shini Dengi Ampadi Sange Shindu Mikte Uwagi Joka Namdak Shin La Che Pashu Idam Guru Ranna Mandala Kam Niyataya Ngewadi Nyudu Dang Lama Sangye Rum Yone Drowa chinkya malupa deye salange pashu janchup semchok rinpoche makye panam gengyochi kepan yampa me payang gone gondru pelwashu.